Faccia silenzio, signor Slane!
Io non ho ancora finito. Entrando qua dentro, ho sentito queste parole. La culla della leadership. Beh, quando il supporto si rompe, cade a pezzi la culla, e qua è già caduta. È già caduta. Fabbricanti di uomini, creatori di leader, state attenti al genere di leader che producete qua. Io non so se il silenzio di Charlie in questa sede sia giusto o sbagliato. Non sono giudice né giurato, ma vi dico una cosa. Quest'uomo non venderà mai nessuno per comprarsi un futuro. E questa, amici miei, si chiama onestà. Si chiama coraggio. E cioè quelle cose di cui un leader dovrebbe essere fatto. Io mi sono trovato spesso ad un bivio nella mia vita. Io ho sempre saputo qual era la direzione giusta. Senza incertezze sapevo qual era, ma non l'ho mai presa. Mai. E sapete perché? Era troppo duro imboccarla. Questo succede a Charlie. È giunto ad un bivio ed ha scelto una strada. Ed è quella giusta. È una strada fatta di principi che formano il carattere. Lasciatelo continuare nel suo viaggio. Voi adesso avete il futuro di questo ragazzo nelle vostre mani. È un futuro prezioso. Potete credermi. Non lo distruggete. Proteggetelo. Abbracciatelo. È una cosa di cui un giorno andrete fieri, molto fieri.
Grande il monologo di Al Pacino in Profumo di donna, monologo sulla leadership. Prima Anna diceva: bisogna saper scegliere le persone che ti stanno accanto, i collaboratori, i soci. E vorrei riagganciarmi a questo per chiedere al dottor Ciasullo: capo o leader?
Cioè, in altri termini, quanto conta la competenza tecnica, quanto conta la competenza emotiva? In effetti, alla fine, qual è il segreto del successo? Allora il successo è nelle mani di Dio, però le premesse sono nelle nostre mani, e per avere successo ci vuole un mix di conoscenze, di competenze gestionali, però anche di competenze relazionali e l'intelligenza emotiva. Ora, in effetti, il capo chi è? Il capo è una persona che è convinta che per essere rispettati bisogna essere temuti, perché il capo ha paura. E dietro la sua arroganza, dietro il suo decisionismo, c'è una grande insicurezza. E il capo crea nell'ambiente del lavoro un clima di tensione, un clima di ansia, un clima di inibizione. La gente non vuole incontrare il capo. La gente, quando va al lavoro, ha mal di stomaco, gli gira l'intestino perché deve incontrare quello là. E magari si mette in malattia, magari trova degli escabotaggi. Perché? Perché incontra una negatività. Se proprio lo deve subire, dà il minimo che può per rimanere a galla. Il leader è un'altra storia. Il leader è una persona molto sicura di sé, molto, e perciò può permettersi di essere umile. Il leader è umile, il capo è arrogante. Il leader è motivante. Il leader ascolta. Il leader non vince perché convince, non perché costringe. E perché vince? Perché il leader crea un clima motivante, crea un clima particolare per cui la gente sta bene e rende di più, perché si sente ispirata dal leader, perché si sente un flusso di energia, perché il leader fondamentalmente è un motivatore. Il leader è una persona che sa relazionarsi e perciò vince, perché in effetti il leader non ha bisogno di aver ragione, ma in effetti trova la ragione, trova le ragioni per andare d'accordo e trova le ragioni per esserci sinergici. Quindi il leader dà gli obiettivi, dà la prospettiva. Abbiamo, il leader è un motivatore fondamentalmente, è un grande motivatore, è uno che tira fuori da quelli che stanno con lui il meglio e riesce perché le persone danno il meglio. Certe volte il capo dà la sensazione di essere un vincente, perché in particolari situazioni di emergenza, in particolari crisi, il suo decisionismo, il suo piglio forte può risolvere il problema e si convince che quella è la via giusta e quindi usa sempre lo stesso metodo e perde alla lunga, perde sulla distanza. Ora, il problema vero qual è? Il problema vero è che in giro c'è mobbing. In giro c'è assenteismo. Il mobbing è una malattia. Sul mobbing bisogna ragionare a lungo. Perché il mobbing è la malattia non del lavoratore, ma è la malattia dell'azienda. Un'azienda dove c'è mobbing fallisce. Fallisce perché si viene a creare un boicottaggio inconfuso. Il capo è un boicottato. Il capo crea un ambiente ostile, ma quell'ambiente è ostile soprattutto a lui. E lui percepisce questa ostilità e si convince ancora di più che gli altri li deve tenere ancora più sotto, che deve essere ancora più cattivo, che deve essere ancora più temuto, che li deve spremere ancora di più. E ottiene sempre di meno. È una spirale nella quale lui affonda insieme alla sua nave e non se ne rende conto. Allora il problema vero è che avremmo bisogno di più leader e meno capi. Ma allora la domanda è: come si formano i leader? Non è che si può fare le scuole serali per leader, non è che si può formare il leader in un fine settimana oppure con dei corsi. Perché il leader, l'ha detto prima lui, il Al Pacino, cioè il leader è un mix di valori e di interessi, cioè il mix è di principi, e i valori, i principi non possono formarsi in un corso serale, non si possono costruire in un fine settimana. Allora la domanda è: leader si nasce o si diventa? E in realtà leader si diventa, però con un percorso molto lungo, e quindi la società deve essere molto attenta a sorvegliare i suoi capi e i suoi leader, a scegliere bene, perché dal fatto che se una nazione ha una classe dirigente fatta di capi, è una nazione che perderà e staranno tutti male. Una nazione che invece ha una classe dirigente di leader è una nazione vincente. E allora è una filosofia di vita di una nazione. Il leader chi è? Il leader ha una religione. La religione del leader è la ricchezza della possibilità. Quella è la religione del leader. Il leader sa che la ricchezza è nella possibilità. C'è un altro film, che è il film c'è un film di Robbie Williams dove lui è il dottore del sorriso,
Patch Adams,
dove a un certo punto lui si fa ricoverare in questo manicomio volontariamente, e in questo manicomio incontra un pazzo di successo, cioè un genio pazzo che si è fatto un sacco di soldi e ha tutto questo grande patrimonio, però non ha chi lasciarlo. Allora vede in Patch, l'uomo giusto, qualcosa, e un giorno lo porta in un luogo, lo porta in questa collina e dice: cosa vedi? In realtà lui guarda e descrive, descrittivo preso alla sprovvista, descrive quello che vede, dice, io vedo questo. E lui lo guarda molto deluso e dice, che peccato, sei come tutti gli altri. Dice, perché ti ho deluso? Dice, perché in questo momento tu stai vedendo quello che è, non riesci a vedere quello che può essere. Allora questa è la differenza, questo è il leader. E se noi ci educhiamo le nuove generazioni alla religione della possibilità, a vedere che la ricchezza non è in quello che attualmente è, ma in quello che può essere, noi abbiamo educato una generazione di leader. Altrimenti educhiamo una generazione di capi, ed è quello che stiamo facendo adesso. E stiamo scivolando pian piano in quella che Hannah Arendt chiamava la dittatura di nessuno, cioè la dittatura dei cretini.
Grazie al dottor Michele Ciasullo per il suo prezioso intervento. Marco, la ricchezza è nella possibilità. Io credo che le persone che tu hai intervistato, i giovani che tu hai intervistato, hanno avuto tutti questa capacità di guardare oltre. Ma l'idea che tu ti sei fatto nel chiedere loro tanti dettagli, tante piccole sfumature, che cos'è fondamentalmente che ha creato la differenza tra loro e tanti loro coetanei che non hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco?
Beh, devo dire che forse non è facile fare un identikit del ragazzo, del giovane che ha avviato una sua attività. Non è semplice perché le storie sono diverse, sono tra di loro spesso addirittura in contraddizione. Il mio lavoro partiva, aveva come spunto questo dramma della crisi, perché appunto noi abbiamo voluto dare una lettura positiva a questo fenomeno, perché come ricordavi tu, la crisi può avere anche un'accezione negativa, positiva, non esclusivamente negativa, perché la crisi può essere momento appunto di riflessione, di riposizionamento e quindi possibilità appunto di ripartire, magari mettendo da parte il passato, che non sempre è stato un passato positivo. Io mi sono reso conto che molti di questi ragazzi, giovani imprenditori con i quali ho parlato, in realtà hanno semplicemente tirato fuori dal cassetto un sogno che avevano lì, che avevano riposto e che avevano dimenticato, magari per una scelta più comoda, più facile, come e anche umano e naturale che sia, cioè ragazzi che si sono laureati e che hanno magari seguito un percorso più o meno naturale e che magari hanno rinunciato a invece a quel sogno che avevano dentro di loro e che magari non avevano mai coltivato e mai tirato fuori. E allora nel momento di difficoltà, quei ragazzi, qualcuno di loro che ha perso il lavoro e che in qualche modo si è trovato a spalle al muro, ha avuto la forza di pensare a qualcosa che aveva appunto un attimino messo da parte, e si è reso conto insomma che il percorso alla fine che è intrapreso in molti casi con successo era quello che in realtà era il sogno professionale della sua vita. L'esperienza di campo che ho fatto con questo libro mi ha lasciato questo insegnamento forte, che questo, se vogliamo trovare diciamo un po' un filo conduttore alle storie, appunto questa capacità dei giovani appunto di ritornare un attimino indietro rispetto al percorso fatto e di recuperare quelle energie che erano state messe da parte in passato. E questo, devo dire, è qualcosa che ha poi di trasversale, che riguarda, non è semplicemente colui che alla fine tira il sogno dal cassetto, non è quello soltanto quello che si inventa la grande impresa. Qua parliamo anche di attività alla portata di tutti, si tratta di attività imprenditoriali che non hanno nulla se non poco di geniale o di innovativo, perché alla fine anche questo è il messaggio che noi dobbiamo dare ai ragazzi, che qui non si tratta, cioè alla fine non c'è bisogno di geni, non c'è bisogno di persone geniali che hanno delle idee straordinarie, qua c'è bisogno di persone che hanno delle competenze, che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno dei valori fermi e forti alle spalle e che appunto hanno la forza di mettersi in gioco. C'è bisogno fondamentalmente di questo, perché a volte ci si spaventa anche pensando che bisogna necessariamente cacciare fuori dal cilindro la grande idea, la grande trovata. Io mi sono reso conto che ci sono moltissime idee semplici che possono essere vincenti e allo stesso tempo possono naufragare, a seconda della passione e della forza di volontà con le quali si portano avanti, perché alla fine poi è questo che fa la differenza, perché un'idea in mano di una persona può fiorire e diventare un successo anche straordinario, e la stessa idea in mano alla persona sbagliata può non partire mai, non avviarsi mai e dimostrarsi un fallimento completo. Quindi è soprattutto un appello a questo, ragazzi, perché noi ai ragazzi dobbiamo anche semplificare un po' il percorso, perché già è complicata la cosa. Quindi il messaggio appunto che io voglio lasciare ai ragazzi è quello di mettersi in gioco anche su idee semplici, di non aver paura, di non pensare che quello che noi, sul quale noi stiamo lavorando, che quello a cui guardiamo sia qualcosa di facile, di scontato e che già esiste. Non è assolutamente un punto di partenza sbagliato, non è assolutamente impossibile che anche partendo da qualcosa di già visto, di già fatto, non si possa comunque avere successo.
Grazie Marco. E tra le attività anche molto diffuse c'è l'attività del grafico, no? Anzi, oggi molti giovani si dedicano alla grafica per passione o altro, e molti ritengono che sia impossibile mettersi in gioco senza un grosso capitale alle spalle. Che io sappia, correggimi se sbaglio, tu Anna non vieni da una situazione economica felice, non sei ricca di base, economicamente ricca intendo, eppure hai capito che per osare, per affacciarsi al mondo del lavoro, forse è più importante l'idea che i soldi stessi. Sì, è certo. Così sì, o sì. Sbaglio?
A parte proprio che per il lavoro del grafico è veramente necessaria pochissima attrezzatura, cioè quel che conta è un buon computer che ti permetta di lavorare. E ripeto, tante persone a cui rivolgersi, i riferimenti, le collaborazioni quando si tratta di fare il grafico pubblicitario. Poi laddove vogliamo spaziare anche sul marketing, web marketing, comunicazione, comunque sempre una questione di competenze, quindi a livello di attrezzature, se non per la sede da rendere, da aprire al pubblico, sostanzialmente non è che c'è bisogno di fare investimenti.
Ma poi si può implementare, però, bagaglio di macchine, diciamo, ovvio, così, man mano che si guadagna si investe.
Ci si affaccia ad un'altra attività che va oltre quella del grafico, che è quella del service di stampa, della gestione dei server per il web, allargarsi anche ad altri orizzonti. Ad altri mercati, ad altro genere anche di produzione. Poi alla fine, per quel che mi riguarda, per quel lavoro che io faccio, io prevalentemente mi occupo di grafica, quindi la cura del cliente, dalla nascita del logo allo sviluppo della campagna promozionale, pubblicitaria, sui social, sul sito web, l'indicizzazione, e quindi ripeto, cioè per fare il grafico non è necessario avvalirsi di attrezzature
Grandi mani capitali, perché una delle obiezioni più frequenti che mi sento dai giovani è di sì, vabbè, parli facile, mettiti in proprio, ma io non c'ho un grosso capitale. Beh, io quando nel 2000, non ricordo, tanti anni fa, forse 5 anni fa, creai il marchio di edizione Il Papavero, cominciai senza una lira in tasca. Quindi con un sogno, un'idea, e poi le cose sono andate bene. Attualmente l'associazione che gestisce, di cui io mi occupo poi di curare le pubbliche relazioni, ha comunque un'azienda solida da portare avanti, nata da un gioco, nata senza un centesimo in tasca. Quindi un messaggio che sottolineerei e farei presente ai giovani: attenzione, non perdete di vista l'obiettivo, i soldi sono importanti, ma se non c'è l'idea, i soldi non servono a niente. Se l'idea c'è, i soldi si trovano. E negli incontri futuri qui a Lavoro e Dintorni avremo come ospiti anche persone che si occupano di finanziamenti pubblici e non solo, come agevolazioni per le start-up, perché ci sono tante opportunità. che i giovani neanche sanno che esistono, o forse neanche provano ad avvicinarsi perché partono sempre dall'idea: vabbè, ma tanto io non sono il raccomandato di turno. Non è sempre così. E Anna e tanti altri giovani che abbiamo conosciuto sono l'esempio di questo percorso che alla fine ha portato comunque dei risultati e dei frutti. Io vi ricordo che questa trasmissione andrà in replica giovedì alle 10 e vi saluto. Vi auguro la buonanotte con una frase tratta dalla canzone di chiusura che manderemo in chiusura la nostra trasmissione. Cosa devo fare? Sono solo un bambino. Che faccio se le luci si spengono e forse anche il vento inizia a urlare fuori dalla porta? E se mi ha seguito fino a casa? Ora, buonanotte luna, io voglio il sole.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops. Steps.